Accendi il tuo fuoco, Signore, nel mio cuore, possa ardere luminoso, amato Salvatore, per te. Ciò che sono e ciò che ho sia tutto tuo. Nelle tue mani stringimi forte. Fonte della vita e sorgente di gioia, tu rischiari l'oscurità della mia anima, tu ascolti la mia preghiera, mi liberi da ogni angoscia. Gesù, mio Salvatore, mio Signore e mio Dio. Proteggimi quando Satana minaccia, tu sei il Salvatore. Signore, dal peccato e dalla morte. Nel buio della notte nel mondo risplendi per me come stella. Signore, resta con me, non allontanarti mai. Fonte della vita e sorgente di gioia, tu rischiari l'oscurità della mia anima. Tu ascolti la mia preghiera, mi liberi da ogni angoscia. Gesù, mio Salvatore, mio Signore e mio Dio. Presto risplenderà per noi la luce eterna di Dio. Rallegrate, anima mia, e non disperare. Lascia tacere i lamenti quando risuona il canto della fede gioiosa. Il nostro Signore viene presto. Fonte della vita e sorgente di gioia, tu rischiari l'oscurità della mia anima, tu ascolti la mia preghiera, mi liberi da ogni angoscia. Gesù, mio Salvatore, mio Signore e mio Dio. Cari fratelli e sorelle, vi salutiamo di tutto cuore da Zurigo per questa riunione e meditazione della parola con il fratello Frank. Siamo riconoscenti di avere l'opportunità, grazie ai progressi della tecnologia, di ascoltare oggi la stessa parola nel stesso momento e così essere preparati per il glorioso giorno del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Sì, ho menzionato la parola preparazione. Tutto ciò che oggi ascoltiamo, tutto ciò che ci viene ancora dato come cibo, serve alla nostra preparazione. Cari fratelli e sorelle, vorrei leggere una parola del Salmo come introduzione, prima di pregare insieme, precisamente il Salmo 107, un salmo potente che parla di come il Signore ha sempre rialzato coloro che erano abbattuti e in difficoltà. Leggiamo insieme il Salmo 107. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicono i riscattati del Signore che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate. Non trovavano città dove poter abitare. Soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva meno in loro. Ma nella loro angoscia grideranno al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse per la retta via perché giungeressero a una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre e in ombre di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò Egli umiliò i loro cuori nella sofferenza. Essi caddero e nessuno li soccorse. Grideranno al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Poiché Egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Fin qui questa preziosa e cara parola. Sì, cari fratelli e sorelle, quando siamo nella difficoltà possiamo andare al Signore. Sì, possiamo gridare a Lui nella nostra angoscia e Lui ha compassione di noi. Proprio come è scritto nella parola del Salmo, anche noi eravamo erranti nel deserto e Lui ci ha tratti fuori, ci ha posti in pascoli verdi, ha placato la nostra sete, ha saziato la nostra fame, ci ha donato una nuova vita, una vita nella grazia e nella misericordia. Possa questo pomeriggio servire affinché tutti ricevano una benedizione. Tutti coloro che sono in difficoltà sperimentino nuovamente misericordia e grazia da parte del Signore. Possa il Signore essere presente in mezzo a noi e possa benedire e preparare tutti noi che ora ascoltiamo queste parole per il glorioso giorno del suo ritorno. Preghiamo insieme. Fedele Padre Celeste, a te siano lode, onore, gloria e adorazione per tutta la tua bontà, per tutta la tua grazia che hai mostrato anche a noi. Tu ci hai posti su un fondamento più elevato. Tu ci hai indicato la via giusta e per la tua misericordia ci hai elevati sopra gli angeli. Ti ringraziamo, Signore, perché sei presente questo pomeriggio. Tutti i nostri fratelli e sorelle e tutti noi chi radunati, voglia Tu benedirci e riorientarci verso la meta del Tuo ritorno. Ti ringraziamo, Signore, per la Tua presenza, per la presenza del Tuo Spirito che ci guida ancora una volta in tutta la verità. A Te siano lode, onore, gloria e adorazione nel Tuo glorioso e meraviglioso nome, Gesù. Amen. Il Signore possa ora benedirci. Amen.
Adesso vorrei leggere alcuni passi dalla Bibbia a partire da Isaia 64. Isaia 64, qui leggiamo dal versetto 5. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, a chi camminando nelle tue vie si ricorda di te. Quando Dio ci viene incontro, quando ci dà la sua grazia, quando ci parla, quando ci rivela la sua parola e la sua volontà, Allora abbiamo la prova che abbiamo trovato grazia ai suoi occhi. E la grazia di Dio consiste in questo che ci fa conoscere le sue vie. Se questa parola che abbiamo appena letto si applica a noi, allora il Signore ci viene incontro oggi. Viene incontro a te e a me, per rivelarsi a te e a me, in modo che le cose che leggiamo nella parola diventino la nostra esperienza personale con Dio e non solo una narrazione o un resoconto delle esperienze che altri hanno avuto con Dio. Tutti noi abbiamo il diritto di avere un legame con Dio, un collegamento, e di fare le nostre esperienze personali con Dio. Abbiamo tutti il diritto di sperimentare la guida e la direzione dello Spirito Santo, che sarà sempre in accordo con la parola di Dio. Il Signore viene incontro a coloro che gioiscono nel fare la giustizia, che non lo fanno per obbligo, perché uno li costringe a farlo, non per paura della punizione, ma che servono il Signore con gioia, che lo seguono con gioia. Il Signore vuole fare di noi tale persone che sono abili a camminare nelle sue vie, che hanno gioia nell'ascoltare la sua parola e nel fare la sua volontà. Lui nelle tue vie si ricorda di te, non nelle nostre vie, ma in quelle di Dio che possiamo ricordarci di Lui e renderci conto che Egli si è già ricordato di noi in anticipo per portarci nelle sue vie, perché questa è la grazia di Dio. Come possiamo ricordarci di Lui nelle sue vie se prima non ci ha fatto entrare nelle sue vie per grazia? Se prima non avesse operato in noi l'obbedienza e la fede. Nel versetto 8 è scritto: tuttavia, Signore, Tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e Tu colui che ci formi, noi siamo tutti opera delle Tue mani. Non adirarti fino all'estremo, Signore, non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti supplichiamo, noi siamo tutti tuo popolo. La Chiesa del Dio vivente è sotto il perdono, sotto la riconciliazione, sotto il sangue dell'agnello, completamente redenta. Ha trovato grazia davanti a Dio, giustificata e santificata, consacrata a Dio per il tempo e l'eternità. Tuttavia ci deve essere un'esperienza personale per ogni individuo che accetta l'offerta divina di grazia per se stesso nella fede, e allora sarà manifestata. In Isaia 44 leggiamo il versetto 21, dal versetto 21. Isaia 44 dal versetto 21. Ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo, io ti ho formato, tu sei il mio servo, Israele. tu non sarai da me dimenticato. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. In questi giorni anch'io, in un viaggio, abbiamo avuto una tale nebbia, non si vedeva nulla, tutto si muoveva lentamente. Qui dice il Signore: ha cancellato le nostre trasgressioni come la nube e come la nebbia, e quando la nebbia è sparita il sole splende. E il sole della giustizia è sorto con la salvezza e la guarigione sotto le sue ali. Che bella sensazione quando il sole irrompe all'improvviso. Prima non si vedeva quasi nulla, poi si vede chiaramente. Che Dio ci faccia riconoscere che è successo. Ha tolto le nostre trasgressioni che ci hanno portato una tale nebbia su di noi. Non avevamo una visione chiara, era tutto nuvoloso, non potevamo vedere il sole. Il Signore ha tolto tutto questo. Come dice qui, io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come la nebbia. Torna a me, perché io ti ho riscattato. L'ha fatto. Ci è permesso di ritornare in fede, e subito dopo, nel versetto 23, è scritto: cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato. Giubilate, o profondità della terra, prorompete in grida di gioia, o montagne. Cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato. Quando il nostro Salvatore morì sulla croce del Golgota e gridò: è compiuto. Da quel momento Dio e l'umanità si riconciliarono. Da quel momento la nostra colpa non c'era più. Perdono, grazie e salvezza ci sono stati concessi. Nessun uomo va più perduto perché ha peccato. Chi va perduto lo va perduto perché non vuole credere che il suo peccato è perdonato. Lo capiamo? Nessun uomo va perduto perché ha peccato. Chi va perduto è colui che non riesce a credere che la sua colpa e il suo peccato sono stati perdonati e cancellati. Quanti riescono a credere che il Signore ci ha perdonato per grazia? Amen. Tutti, certo. Quanti possono credere che i nostri peccati sono stati cancellati come la nebbia che il sole è sorto su di noi per grazia? Non per merito nostro, no. Dio ci ha chiamati e per questo siamo venuti. Nello stesso capitolo, Isaia 44, leggiamo il versetto 24. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra.
Ich allein die Erde ausgebreitet.
Er ist è Lui che opera tutto in tutti. Anche oggi, in questo momento, vuole operare in noi attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. vuole rivelarci la sua volontà attraverso la sua parola. Non sono gli uomini a far conoscere la volontà di Dio, Dio ce l'ha già fatta conoscere nella sua parola. Nel versetto 26 è scritto: io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Dio ha inviato i suoi servi e messaggeri in ogni tempo, ha dato tutti gli annunci e fa sì che tutto si compia al momento giusto. In Isaia 45, versetti 2 e 3 è scritto: io camminerò davanti a te e appienerò i luoghi impervi, frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore, che ti chiama per nome, il Dio di Israele. Che parola meravigliosa! E il bello in questo è che è vero, che Dio apre porte e ci fa entrare. Egli spiana un sentiero davanti a noi, ciò che sembra davanti a noi impossibile da fare, Lui lo può spianare in modo che noi possiamo camminare senza inciampare. Aprirò le porte davanti a te e appianerò l'impraticabile. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore che ti chiama per nome. Questa parola mi ricorda l'apertura dei sette suggelli. Mi ricorda il ministero speciale che Dio ha dato al nostro amato fratello Branham. Quello che è rimasto nascosto agli altri, quello che era avvolto nelle tenebre, e ricordiamoci quanti nei secoli passati hanno letto la stessa Apocalisse che leggiamo noi oggi, ma non hanno avuto una rivelazione sulla Apocalisse perché non era ancora giunto il momento. Dio dà sempre la luce al momento giusto per ciò che ha promesso nella sua parola per il tempo specifico e che poi realizza. Dio ci ha dato un grande privilegio. Non è più un libro sigillato, ma un libro aperto con la rivelazione di Gesù Cristo e la rivelazione della parola e della volontà di Dio. E poi alla fine viene la rivelazione dei figli e delle figlie di Dio. L'intera creazione attende la rivelazione dei figli di Dio, e anche questo accadrà. Adesso leggiamo l'ottavo versetto in Isaia 45. Cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apra la terra e sia feconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso, Io, il Signore, creo tutto questo.
Ich, der Herr, habe selbst es geschaffen. Der Himmel soll den Spiegel
che i cieli rivestono la loro benedizione. Viviamo nel tempo in cui Dio ancora una volta muoverà i cieli e la terra. Viviamo nel tempo in cui l'ultima parte della storia della salvezza deve diventare una realtà divina nella Chiesa. E a questo appartengono le due cose, la parola e l'opera dello Spirito Santo. Lì dove la parola di Dio viene proclamata e creduta in modo veritiero, lo Spirito Santo di Dio inizia a operare in coloro che l'hanno ricevuta. Cieli stillati dall'alto. Quante volte abbiamo cantato, piogge di benedizione deve cadere. Desideriamo con tutto il cuore che una tale svolta venga da Dio, che al di là di ogni dubbio e nessuno ha bisogno di ulteriori insegnamenti correttivi, ma tutti vengono ispirati, sono ispirati al passo dalla stessa parola e dallo stesso Spirito di Dio per andare avanti insieme in modo che il resto possa ancora trovare compimento. Cieli stillati dall'alto. Anche questo pomeriggio Dio vuole farci sapere che il cielo è aperto e che la benedizione di Dio sta scendendo. L'ira di Dio si è placata sul Golgata. Dio ci guarda con amore, grazia e misericordia. Un'altra parola mi ricorda qui al capitolo 10 di Zaccaria, in cui viene fatta la promessa a noi tutti molto conosciuta, Zaccaria 10, versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce lampi darà loro abbondanza di pioggia, a ciascuno erba nel proprio campo. Particolarmente la prima parte del versetto, chiedete al Signore la pioggia nell'ultima stagione. Sappiamo che c'è stata una prima pioggia, il seme che doveva germogliare nella prima generazione cristiana è stato innaffiato con la pioggia di Dio. E la parola ha portato frutto. E il Signore ha potuto confermare questa parola. Lo stesso deve accadere con la parola della promessa divina alla fine. La pioggia di Dio deve poter cadere sul seme della parola per far nascere ciò che è stato promesso in questa parola. Giacomo lo ha detto molto chiaramente, ancora una volta nel Nuovo Testamento, nel quinto capitolo al versetto 7, leggiamo Giacomo 5 dal versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Se consideriamo che sono passati quasi 2000 anni e che Dio ha ispirato questi uomini a tal punto che hanno scritto ciò che è vero e sta accadendo ai nostri giorni, sono stati portati dall'altra parte del tempo e collocati nei giorni in cui viviamo ora. A quel tempo la venuta del Signore non era ancora così vicina. Come ho appena detto, era quasi 2000 anni fa, ma ora, adesso lo vediamo nei segni dei tempi, nell'adempimento della profezia biblica. Ed è per questo che già allora il Signore fece in modo che tutto ciò che dovevamo sapere fosse scritto, in modo che quando sarebbe arrivato il momento, il tempo, saremmo stati illuminati da Dio e avremmo trovato i passi biblici giusti per avere un orientamento spirituale e poter credere e confidare nel Signore. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. E prima che il ritorno del Signore possa avvenire, una potente pioggia spirituale deve cadere su questo seme seminato, affinché possa germogliare senza sforzo e portare frutto, come dice la parola del Signore. Nel versetto 9 ci viene dato un avvertimento. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Nell'ultimo periodo di tempo, e lo credo con piena convinzione, sarà come all'inizio. Puro e santo, senza falsità, senza bugie, senza inganni, senza nulla. Tutti avranno labbra e cuori puri davanti al volto di Dio. Nessuno tenderà trappole all'altro, nessuno cambierà una parola, nessuno fraintenderà. Deve venire questa armonia assoluta divina. Questo deve realizzarsi tra tutti i redenti prima che essi possano essere uniti al Capo, al Salvatore. E solo Dio può realizzare questo in noi. Non possiamo farlo da soli. Ma ricordatevi di quello che il fratello Branham ascoltò in quel tempo. Solo l'amore perfetto entrerà nella gloria. E questo amore perfetto comprende la perfetta redenzione, il perfetto perdono, la perfetta giustificazione e la perfetta santificazione. Tutto ciò che viene da Dio deve essere perfetto, perché Dio è perfetto. Ciò che abbiamo in parte può essere frammentario, ma noi poi abbiamo la promessa che la perfezione arriverà. Alla fine il perfetto deve essere rivelato, manifestato. Prima Dio ci rivela la sua volontà perfetta attraverso la sua parola perfetta e poi ci dà la forza di essere obbedienti e disponibili a Lui, di credere, di essere pronti ad andare avanti e di non lamentarsi nemmeno l'uno contro l'altro. Se qualcuno ha qualcosa contro suo fratello, contro la sua sorella, come possiamo presentarci alla presenza di Dio? Come potrebbe ascoltare Dio? Come potrebbe rispondere? Come può rivelarsi? Lo Spirito di Dio spesso è stato ferito a causa della nostra negligenza. Quante volte ci siamo feriti a vicenda? E prima tra i credenti nessuno era così, che nessuno lasciava tramontare il sole con la propria ira, come ci dice la lettera agli Efesini: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Tutto, come tutto è cambiato. Le persone non sentono più come dovrebbero, non c'è più compassione nel cuore, tutto ciò che dovrebbe esserci non c'è più come prima, ma siamo così riconoscenti al Signore che Lui restaurerà. E devo mettere in risalto il fratello Branham e Paolo. Chiunque siano stati gli uomini di Dio, non solo hanno portato un messaggio divino, ma hanno vissuto la natura di Gesù. La parola è diventata una realtà divina in loro. A cosa serve una conoscenza che va alla testa, lasciando il cuore vuoto e forse a volte pieno di altre cose che possono essere in contrasto, che possono essere in contrasto tra loro? Dio vuole fare di noi tali persone che siano in contatto con Dio, proprio come quelli a cui è stata data la parola. Così anche noi che abbiamo ricevuto la stessa parola ed essa è diventata per noi una rivelazione vivente, dovremmo avere comunione con Dio allo stesso modo, e il legame con Lui dovrebbe essere pienamente ristabilito. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, c'è la parola molto conosciuta che Pietro, guidato dallo Spirito Santo, pronunciò in quel tempo. Atti 3, versetti 20 e 21. Affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Vediamo, prima deve venire il tempo del ristoro e solo allora il Signore potrà tornare. E prima che questa pioggia e il tempo di refrigero possano essere davanti al volto di Dio, deve prima avvenire la semina della parola. Molti vorrebbero correre davanti a Dio, ma nell'ultimo viaggio mi è diventato di nuovo chiaro e grande che Dio può iniziare le cose finali. Io lo chiamo l'ultimo giro, solo quando coloro che devono partecipare alla Chiesa sono stati chiamati da tutti i popoli, lingue e nazioni. Ecco perché è il nostro compito portare il messaggio divino, questa chiamata finale a tutto il mondo, e far conoscere al popolo di Dio ciò che Dio sta facendo ora secondo le sue parole. Credo che il Signore ai nostri giorni sta facendo la storia della salvezza. Credo che quest'ultimo messaggio deve raggiungere le estremità della terra, in modo che le persone a cui è destinato abbiano l'opportunità di prendere una decisione e di ascoltarlo. Com'è potente rendersi conto che Dio, al di sopra di quello che noi pensiamo oppure pianifichiamo, Dio sta aprendo delle porte, spianando strada per chiamare fuori. E la cosa bella è che noi non rappresentiamo un'organizzazione, ma crediamo con tutto il cuore al nostro amato Signore che è morto per noi, che è risorto il terzo giorno e che vive, che cammina tra i 7 candelabri d'oro, che aveva i suoi messaggeri e parlava attraverso di loro. E noi abbiamo il privilegio di credere ciò che hanno detto nel nome del Signore. Così anche Pietro ha parlato di questo proprio all'inizio, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che gli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei Suoi santi profeti. Penso adesso al predicatore pentecostale di Bahrain, che venne a trovarmi in albergo e mi chiese: cosa insegni tu, cosa credi tu? Io l'ho detto brevemente, ma poi dopo l'ultimo culto mi disse: fratello Frank, non conoscevo i passi della Bibbia di cui hai parlato, ma quello che hai portato, presentato, è la parola di Dio. E questa è la cosa importante, che non predichiamo qualsiasi cosa, ma che predichiamo in modo ordinato le cose di Dio. Dopotutto Dio è un Dio di ordine, e questo è il bello. Non un'azione da notte e nebbia, un po' qui, un po' là, passando a destra e a sinistra, ma il nocciolo del messaggio divino, camminare sul sentiero nel mezzo senza deviare a destra e a sinistra, senza fanatismo, in un equilibrio davanti al volto di Dio. I figli di Dio dovrebbero essere le persone più pacevoli della terra. Nessuno dovrebbe essere più piacevole dei figli di Dio. Si dovrebbe andare d'accordo con loro, dovrebbe essere piacevole trattare con loro, ma com'è a volte nella realtà? Siamo sgradevoli. Perché? Non dovrebbe essere così, ma quando lo riconosciamo, veniamo da Dio e diciamo: Signore, vogliamo essere trasformati alla Tua immagine. E Lui lo fa. Allora non è la nostra volontà e non il nostro sforzo, ma lasciamo che Lui operi potentemente in noi attraverso il Suo Spirito, anche oggi pomeriggio. Non facciamo un piano, non facciamo un programma, ma vogliamo essere inseriti nel piano di Dio e nel programma divino. E credetemi, come all'inizio tutti i ministeri funzionavano in diretta armonia nel corpo di Gesù Cristo, così deve essere alla fine. Indipendentemente dal compito che uno deve svolgere nel regno di Dio, non sarà mai una cosa di Dio diretta contro l'altra, no. Dove il Signore opera è in grado di dove il Signore opera e la sua volontà può essere fatta, tutto ciò che suo di proprio cessa e si stabilisce l'armonia divina, in primo luogo in ogni individuo e poi naturalmente nella Chiesa nel suo insieme e soprattutto tra coloro che predicano la parola. L'ho già detto prima, altre volte, quando il fratello Branham svolgeva il suo ministero, c'erano tanti che erano vicino a lui e gli dicevano sei un uomo di Dio speciale. Sappiamo che il fratello Friendly è qui, tutti noi che abbiamo partecipato alle riunioni siamo stati testimoni di ciò che Dio ha fatto. Ma cosa è successo dopo? Ognuno è andato nella propria direzione, ha edificato la propria opera in mezzo al regno di Dio. E così il popolo di Dio non è stato condotto e guidato verso questa unità divina, perché il proprio io era ancora molto forte in primo piano. Ogni volta che Dio fa qualcosa è in accordo con la sua parola, succede secondo la sua parola, che si tratti di Pietro, Paolo, Giovanni o Giacomo, chiunque ha servito, predicato, scritto, tutto è stato guidato dallo Spirito e si è armonizzato in modo armonico, l'uno completando l'altro. Così saranno alla fine i ministeri nella Chiesa. L'unità non può avvenire in un modo diverso da quello che Dio ha ordinato. Prima che ciò avvenga dobbiamo tutti, e mi ci metto volentieri anch'io, dobbiamo porre fine a tutte le nostre cose affinché Dio possa cominciare da noi. Solo allora, quando sarà Lui a dare un incarico e a inviare, solo allora potremo parlare in suo nome. Quando si riceve qualcuno che gli manda, ha detto di lui: chi riceve voi riceve me. Nessuno andrà da solo, anzi preferiremmo restare a casa, ma dobbiamo andare perché siamo stati mandati con il messaggio più prezioso di tutti i tempi, una parola di Dio per questa ultima generazione. Tutte le promesse messe insieme, poste sul candelabro, restituzione completa di tutto ciò che Dio ci ha promesso nella sua parola. Dio ci ha promesso tempi di ristoro prima del ritorno di Gesù Cristo. Il messaggio doveva precedere questo tempo di ristoro per mettere ogni cosa al giusto posto, perché così è scritto qui del nostro Signore, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Non vogliamo nulla di nuovo, vogliamo il vecchio Vangelo. Vogliamo la parola di Dio pura e santa come ci è stata lasciata. Dio confermerà solo la sua parola, non le nostre opinioni. Egli realizzerà solo le promesse che ha fatto. Ma prima dobbiamo crederci, prima dobbiamo riceverle. Ogni volta che Dio fa qualcosa, prima manda la promessa e poi la realizza in coloro che l'hanno ricevuta. Ha detto che manderà il tempo di ristoro, ha detto che porterà ogni cosa al suo posto. E allora la domanda è: abbiamo lasciato che Dio ci mettesse al nostro posto? Abbiamo trovato il nostro posto nel regno di Dio? Se non è così, che Dio ci conceda la grazia di farlo al più presto. Sono convinto che tutti noi abbiamo un desiderio molto profondo di piacere a Dio, di voler fare la volontà di Dio, di sperimentare il compimento della promessa. Questo è ciò che implora il nostro cuore, è ciò che chiediamo, che il Signore possa far sì che la sua volontà si adempia nel nostro mezzo anche questo pomeriggio. Possiamo venire a Lui così come siamo e possiamo dirgli: Signore, abbi Tu la Tua via con noi. Non vogliamo essere una pia organizzazione o formare una nuova denominazione. Ce ne sono già troppe. Vogliamo solo una cosa: essere trovati nella parola e nella volontà di Dio. Vogliamo riconoscere con chiarezza, sotto l'unzione dello Spirito Santo, ciò che Dio sta facendo secondo la sua parola. E permettetemi di mettere in risalto anche questo. Non basta nemmeno parlare di Paolo, di grandi uomini di Dio fino al nostro tempo. Dobbiamo stare al passo con Dio, con ciò che Dio sta facendo ora. Quello che ha fatto 20 o 30 anni fa è stato meraviglioso. È stato meraviglioso, ma il tempo va avanti. La Chiesa del Dio vivente deve prepararsi ad essere pronta a entrare nella terra della promessa. Come ai tempi di Mosè, c'è stata l'uscita e poi la parola è stata portata nell'arca del patto. È diventato per me così grande. Nessun nuovo messaggio, nessuna nuova interpretazione, nessuna nuova direzione, la stessa direzione. Con la parola della promessa divina nell'arca dell'alleanza, essi andarono avanti e sperimentarono il compimento della promessa. Possiamo dire questo alla gloria di Dio. Non abbiamo aggiunto una sola interpretazione al messaggio divino, con tutto il cuore lo crediamo così come ci è stato lasciato. Non interpreteremo nemmeno nel futuro, ma porteremo questa preziosa parola in un cuore buono. Che Dio ci faccia diventare persone secondo il suo cuore, e allora tutto andrà bene. A cosa servono tutte le nuove interpretazioni se creano solo nuovi problemi, causano nuove divisioni e indicano nuove direzioni? No, Dio non vuole questo. Dio vuole una sola direzione, e questa è la sua direzione. Credo che ora stiamo vivendo consapevolmente la continuazione di ciò che Dio ha iniziato. Non solo diciamo: sì, Dio ha fatto questo e quello attraverso il fratello Branham, Vediamo come il messaggio, la chiamata viene ora dato in tutto il mondo e che le persone che ne fanno parte vengono chiamate fuori. La conclusione non può aver luogo prima di allora, perché questo è ciò che è scritto in Matteo 24, versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Apocalisse 10, versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Lo stesso Spirito di Dio che ha parlato attraverso i profeti, lo stesso Spirito di Dio ha rivelato tutte queste cose attraverso il ministero profetico. E lo stesso Spirito di Dio ci guida in tutta la verità. E noi stiamo fermi e fondati in essa, autorizzati ad andare avanti. E la cosa bella è che se crediamo a ciò che Dio ci ha promesso, non saremo mai delusi. Se crediamo a ciò che dice la gente, sperimenteremo sempre nuove delusioni. Dio ha fatto in modo che nessuno che si fidi di Lui, che creda a Lui, anzi che creda, come dice, come dicono le Scritture, sia mai deluso. Un vero figlio di Dio non potrà mai allontanarsi dalla parola di Dio. Noi rimaniamo nella parola e la parola rimane in noi. Gesù disse, se le mie parole rimangono in voi e voi rimanete in me, allora siete miei veri discepoli. E questo è importante. Ogni rivelazione è nella parola di Dio, solo che era nascosta e ora è stata rivelata. Ma nessuno può aggiungere nulla alla testimonianza completa della Sacra Scrittura. Ebbene, come ho detto prima, quando arriva il tempo, Dio lo rivela e ce lo fa sapere, affinché la nostra fede possa essere ancorata a queste promesse di Dio, in modo che quando arriverà il momento potremo assistere all'adempimento e alla realizzazione. E per questo possiamo essere grati a Dio per averci mantenuto sobri e sane di mente. Come molti, se sentono o sanno qualcosa, scattano e l'equilibrio viene meno. Beati coloro che si sottomettono a Dio, che credono alla Sua parola così come è scritta e che si aspettano che anche le ultime promesse diventino realtà. Io lo sto aspettando e come certo che Dio l'ha promesso, certamente accadrà. La strada è stata spianata alla prima venuta del Signore e lo stesso è accaduto ora. Di Giovanni è scritto che portò un popolo preparato per il Signore, lo ha condotto e lo stesso sta accadendo ora. Le persone che sono gradite a Dio sono persone che camminano con Dio. Ma è scritto in Amo 3, come possono due persone camminare insieme se non sono d'accordo? Il nostro camminare con Dio è realtà solo se siamo in accordo con Dio. E se siamo in accordo con Dio, allora siamo in accordo con la Sua parola. E questo accordo è ciò che desidero per me e per tutti noi. Se oggi c'è qualcuno tra noi che non ha ancora fatto un'esperienza con il Signore, caro cuore, l'annuncio del Vangelo come messaggio gioioso, salvifico e beatificante rimane il nocciolo del nostro annuncio, nonostante tutto il resto che amiamo e apprezziamo. Vi diciamo nel nome del Signore, siate riconciliati con Dio, ricevete e accettato con tutto il cuore la salvezza che Dio ci ha dato in Cristo. Volete afferrare la salvezza, spingetevi fino alla vita nuova in Gesù Cristo nostro Signore. Il nostro Dio è ricco di grazia e misericordia, presso di Lui c'è il perdono in abbondanza, dalla salvezza piena. O prendiamola oggi per noi e diciamo: Signore, ti ringrazio, tu mi hai redento, ti appartengo, hai pagato il prezzo per me, mi hai accettato, ti appartengo per il tempo e per l'eternità. Che Dio ci benedica a tutti. Amen. Alziamoci e preghiamo. Con tutto il cuore ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola. Fedele Signore, terrenamente stanco e affaticato, nello spirito rinfrescato e rafforzato, ti ringrazio per tutte le porte e i cuori aperti, per tutti coloro che accolgono la tua parola, perché, Signore, con essa ti ricevono e ti accolgono nella verità. Signore fedele, ti ringrazio per tutti i miei fratelli e le mie sorelle con cui ho contemplato insieme la tua parola qui e anche per tutti quelli che ascolteranno dopo. Oh Signore fedele, abbiamo creduto e riconosciuto che sei tu che hai iniziato e tu che porterai a compimento. Signore fedele, ci hai dato promesse che sono così profondamente radicate in noi. Noi le crediamo e ti chiediamo di concederci presto il tempo del ristoro. Signore, fa che la tua parola si innalzi, che la tua Chiesa si regga ai suoi piedi di fede per essere a tua disposizione, che tu possa realizzare in tutti noi questa completa unanimità nella tua parola, nella tua volontà e nel tuo spirito. Signore fedele, ti ringraziamo perché ci hai onorato, ci hai fatti degni di ascoltare i misteri nascosti, di farli conoscere attraverso lo Spirito e di crederli senza interpretarli. Signore nostro Dio, ti preghiamo per coloro che hanno ancora una lotta interiore. Amato Signore, vieni loro incontro, che possano vederti appeso sulla croce, come hai lasciato che le tue braccia fossero trafitte, il tuo fianco fosse aperto e il tuo prezioso e santo sangue fluisse per la nostra riconciliazione, redenzione e perdono. Signore amato, il tuo sangue copre la mia colpa, ci rende puliti Che la nostra volontà sia stata posta interamente nella tua volontà, che le tue vie siano le nostre vie, e i tuoi pensieri i nostri pensieri, e la tua vita la nostra vita, e la tua parola la nostra parola, amato Signore. Signore, portaci in questa completa armonia con te e tra di noi. Fai cessare ogni lamento, che l'accusatore dei fratelli ceda e che il Signore si riveli come il risolto, come colui al quale è stata data ogni autorità in cielo e in terra. O Dio, il nemico deve lasciare andare il tuo popolo. Tu lo pretendi e noi ascoltiamo la chiamata e ci mettiamo in cammino. Nelle tue vie ci ricordiamo di te, perché tu ti sei ricordato di noi. Ti ringrazio ancora per l'ultimo viaggio, per le porte aperte, Signore fedele. Mettiamo davanti a te tutto il mondo islamico che è ingannato. Ti chiediamo, perché non hai riguardo particolare di qualche persona, di concederci ancora una volta la grazia di fare qualcosa di straordinario per attirare su di te l'attenzione di chi ascolta e crede. Siamo a tua disposizione. Signore, prendici completamente, purificaci e santificaci dalla testa ai piedi. Santifica e purifica i nostri pensieri, i nostri cuori, affinché la nostra volontà sia collocata nella tua volontà. A te, Dio Onnipotente, ti diciamo insieme grazie, perché ci hai benedetto e ci hai aiutato fino ad esse. E ringraziamo la tua grazia, alleluia, al tuo nome meraviglioso e glorioso. Amen.